Innanzitutto desidero ringraziare la Regione Toscana e il Dottor Caporale per avermi invitato a questa giornata importante sull'Europa. Io affronterò il tema che mi è stato assegnato in maniera un po' diversa da come ovviamente i relatori che mi hanno preceduto hanno portato avanti il loro discorso. Qualche giorno fa ho avuto modo di scrivere un articolo che era intitolato «Quello che l'Europa chiede all'Italia». E naturalmente sappiamo, credo tutti quanti, con quanta insistenza in quest'ultimo tempo, soprattutto in questi ultimi anni, l'Europa abbia aumentato le richieste per una diversa governance nazionale, soprattutto in termini di bilancio. Però io provo oggi con voi, un po' per scaldare anche la situazione, di vedere le cose in maniera diversa, guardando a quello che noi chiediamo all'Unione Europea, sotto tre diversi livelli con i quali io osservo la governance europea, cioè il livello internazionale, il livello europeo e il livello nazionale. Partiamo dalla prima domanda. Voi sapete che l'Europa ha fatto 39 domande all'Italia, al Ministro del Tesoro. Bene, io non farò altrettante ovviamente, ma alcune domande penso che sia importante porle. Primo punto. L'Europa rappresenta oggi la istituzione e il mercato più importante al mondo, non solo in termini di beni e servizi. È l'istituzione che dà più risorse economiche ai paesi in via di sviluppo, quindi contribuisce in maniera determinante allo sviluppo dei paesi cosiddetti più deboli e più vulnerabili, ha una capacità di legislazione sviluppata in tutti questi anni che non ha uguali al mondo in moltissimi ambiti in cui oggi queste materie sono diventate di competenza della politica europea. Ora, queste sono le premesse, quali sono le realtà? Ne do una immediata. È evidente che la globalizzazione oggi ci pone in un quadro che sta drammaticamente cambiando. Recenti studi hanno messo in evidenza come gli Stati Uniti, l'Unione Europea e il Giappone scenderanno nel 2020 al di sotto del 50% della ricchezza mondiale, mentre Cina e India saliranno ad oltre il 30%. Di fronte a un cambiamento che è radicale nella geoeconomia e nella geopolitica mondiale, tutti i paesi si stanno muovendo con grande vigore. Penso agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno attivando tutta una serie di importantissime politiche di libero scambio con i paesi APEC, cioè i paesi dell'area pacifica, e con i paesi ASEAN, cioè l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. La domanda che faccio all'Europa è: che fa l'Unione Europea? Queste sono realtà che vanno aggredite in maniera positiva in termini commerciali, in termini finanziari, in termini di assistenza, in termini di integrazione. Non vedo un'Europa attiva come altre nazioni, non solo gli Stati Uniti, stanno facendo. Secondo punto, noi nelle relazioni internazionali, sappiamo molto bene, i punti di forza sono sempre rappresentati ancora oggi dai rapporti bilaterali. Dunque si tende a favorire anche lo sviluppo di questi rapporti bilaterali. Per esempio, il caso della Cina è molto interessante. Sono stato molte volte in Cina, ma se posso dire quanto è conosciuta l'Unione Europea in Cina, beh, la risposta è no. In Cina contano i rapporti bilaterali. Per esempio la Germania ha dei rapporti straordinari avviati da molti anni con questo paese, e naturalmente la Germania è uno dei principali esportatori in Cina. Ma se io penso a quanto è poco conosciuta l'Unione Europea in Cina, mi rammarico. Ho avuto modo di pubblicare un libro sull'Europa in cinese e vi garantisco che quando sono andato a presentarlo in Cina, al di là di quello che io potevo capire dentro il libro, perché ovviamente era in cinese, ma mi sono accorto da chi mi ascoltava che non aveva nessuna conoscenza dei processi che invece sono fondamentali per la nostra integrazione. Naturalmente non parlo degli alti livelli, ma io parlo di una popolazione attiva, dinamica, che deve collaborare e deve integrarsi con noi. Altro tema importante è il fatto che l'Europa, l'Unione Europea, è presente in tutti i principali organismi internazionali: Banca Mondiale, Fondo Monetario, Agenzie delle Nazioni Unite, OCSE e così via. Ebbene, in tutte queste istituzioni sono i paesi che parlano singolarmente e quindi rappresentano i propri interessi, non l'Europa. E questa ancora una volta è una carenza che non è più accettabile. L'Europa deve avere una voce unica, soprattutto sui temi sui quali ha sviluppato una competenza straordinaria, come nelle politiche comuni, come le politiche per lo sviluppo, come nelle politiche nei settori importanti dell'ambiente e dell'energia. Ebbene, tutto questo non c'è. Altro tema importante è quello della governance finanziaria. Sappiamo quanto l'Unione Europea abbia contribuito in questo senso, anche la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario, a disegnare un quadro delle nuove relazioni finanziarie internazionali che possibilmente eviti quanto accaduto negli ultimi anni, quindi eviti le cause che hanno portato alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007, che ha determinato profonde ripercussioni nella crisi economica di tutti i paesi del mondo. Ebbene, noi sappiamo altrettanto bene che i paesi membri dell'Unione Europea hanno comportamenti diversi rispetto al problema della sorveglianza, del controllo dei flussi finanziari. Ci sono paesi più liberali, chiamiamoli così, e paesi più rigorosi. Questa contraddizione noi la rimarchiamo ogni volta che appunto si organizzano convegni o forum internazionali nei quali si dibattono questi argomenti. Infine, un altro tema che riguarda la governance internazionale, che mi sembra molto importante, è che l'Unione Europea ha delle straordinarietà nelle sue successi, nelle sue realizzazioni, soprattutto in settori che sono diventati comuni, di politiche comuni, ma questa conoscenza rimane ancora molto limitata e non è capace l'Europa di far presente nelle istituzioni e nei tavoli che contano questa grande capacità. Faccio un esempio solo perché deriva un po' dalla mia esperienza, avendo lavorato negli ultimi anni nel Comitato Economico e Sociale Europeo. Pochi conoscono la realtà di questa importante istituzione europea, che è il luogo più importante in Europa dove sono rappresentati gli interessi della società civile, cioè le imprese, i sindacati, le associazioni di categoria, le banche, il terziario, il volontariato. Tutta la società civile europea si trova in qualche modo rappresentata in questo grande organismo e hanno un'attività molto importante. In parte ovviamente sono obbligati a dare dei pareri richiesti dalla Commissione, in parte danno anche dei pareri autonomi, ma tutto questo che riguarda, come dire, in qualche modo quanto oggi noi ci aspettiamo dalla società civile, cioè come partecipazione ai processi decisionali europei, quindi un modo di vivere la democrazia, io credo, ecco, tutto questo, ripeto, è ancora scarsamente conosciuto anche nei luoghi dove invece si stanno avviando processi di integrazione, ma senza quelle basi che sono state invece il successo dell'Europa. Vengo ora alla governance europea, questo è il secondo livello. Quanto accaduto negli ultimi anni, due anni, a seguito di una crisi finanziaria che evidentemente ha creato problemi di indebitamento rilevantissimo per molti Paesi membri, ebbene, questa situazione ha messo in evidenza una debolezza nei processi decisionali dell'Unione Europea che certamente ha lasciato grande sconcerto in tutti noi cittadini europei, ma anche nei mercati. Ci sono volute 14 riunioni al massimo livello in 18 mesi per decidere come aiutare la Grecia. E i mercati, come sapete, hanno avuto reazioni negative fin dall'inizio, quindi giorno per giorno hanno aggravato l'indebitamento della Grecia, perché i tassi, gli spread, come si chiamano oggi, ovviamente la differenza tra i tassi di interesse per il debito pubblico greco rispetto a quello tedesco, sono cresciuti in maniera spaventosa, rendendo per questo paese molto più difficile il ripianamento del proprio debito pubblico. Dunque, come dire, una Unione Europea che ha ancora difficoltà a prendere decisioni rapide nei momenti in cui la rapidità è richiesta, perché i mercati ovviamente stanno a guardare e reagiscono di conseguenza. Tutto questo è evidente. Cosa manca? Mancano strumenti normativi, nel senso che i trattati non hanno previsto situazioni di default, cose che possono, ormai è una delle questioni principali sui tavoli, diciamo, della Commissione e delle luoghi in cui si devono prendere queste decisioni. Noi stiamo vivendo un periodo che non era immaginabile soltanto 2 anni fa. Dunque occorre rivedere i trattati, occorre rivedere le regole, non solo per l'Unione Economica e Monetaria, dunque anche le regole del Patto di Stabilità e Crescita, ma bisogna rivedere molte delle regole che abbiamo disegnato in momenti in cui fortunatamente l'Europa viaggiava con maggiore tranquillità. Nel caso specifico dell'euro, poi, è vero che noi abbiamo costruito una moneta unica ed un sistema di banca centrale che non ha uguali al mondo, e meno male che lo abbiamo fatto. Io immagino soltanto alla possibilità che uno dei nostri paesi non fosse rientrato non avesse partecipato all'Unione Economica e Monetaria, penso all'Italia veramente. Non abbiamo mai avuto in Italia tassi di interesse così bassi grazie appunto alla moneta unica. Ma abbiamo, come dire, realizzato questo obiettivo non portando avanti un altro importante obiettivo, che era il coordinamento e l'armonizzazione delle politiche fiscali. Abbiamo una moneta unica, ma non abbiamo una politica fiscale unica. E abbiamo lasciato, questo è l'errore più grosso che ha fatto l'Unione Europea e soprattutto gli organi di vigilanza, abbiamo lasciato che i paesi meno virtuosi assumessero decisioni relative alle politiche economiche nazionali contrastanti con gli accordi presi con il patto di stabilità. Tutti i paesi che hanno aderito all'Unione Economica e Monetaria, e quindi il patto di stabilità è entrato, come sapete, nei trattati, hanno praticamente messo in atto delle politiche contrarie a quanto veniva richiesto, e queste naturalmente hanno determinato delle conseguenze gravi sulla possibilità poi di restare all'interno di questa grande e importante integrazione che è quella monetaria. Altro tema che mi sembra importante sollevare, quanto altra domanda, ma possiamo immaginare che la nuova governance europea possa essere costruita sulla base soltanto di decisioni del binomio franco-tedesco? Noi certamente non possiamo dare grandi lezioni a nessuno, ma siamo comunque 27 paesi membri, di cui 17 sono nell'eurozona, quindi lasciare le decisioni più importanti a 2 soli paesi non è soltanto un errore politico, ma è un errore strategico, nel senso che praticamente determiniamo la fine di un processo di democrazia partecipata, che è lo spirito con il quale noi abbiamo costruito l'Europa, che è il segnale forte di una costruzione che ha visto la partecipazione di tutti i paesi che hanno condiviso obiettivi e strumenti di intervento. Non è, credo, nell'interesse dell'Europa che la gente ha delle decisioni che contano oggi sia lasciata soltanto a pochi paesi. E sappiamo anche che, almeno nel passato, i conflitti sono sempre nati non tra grandissimi numeri di paesi, ma sempre tra pochissimi paesi che avevano conflittualità molto importanti tra di loro. Allora dobbiamo, immagino, chiedere che ci sia una maggiore partecipazione a queste decisioni. Ma credo, è un altro punto importante, che lo sforzo maggiore che l'Unione Europea è chiamata a fare nei prossimi anni è quello di riuscire ad applicare quanto deciso di recente, per esempio, nel mettere freno alla finanza speculativa, nel migliorare e rafforzare la sorveglianza finanziaria, nel rafforzare il rispetto delle regole stabilite dal patto di stabilità e crescita, nel fare ordine nei bilanci fiscali dei paesi membri. Tutto questo richiede una unità di intenti, una forte volontà politica, ma anche un coordinamento delle politiche economiche nazionali che, almeno sino ad ora, io non riesco a vedere. Dunque, una nuova governance europea richiede anche una rivisitazione complessiva delle politiche economiche europee. E non solo quella della coesione, di cui si è parlato oggi, molto importante ovviamente per noi e per tutti i paesi che ricorrono a queste risorse per avvicinare le proprie regioni e i propri territori alle regioni più ricche europee. Ma pensiamo anche alle politiche per il mercato interno, alla concorrenza, agli aiuti alle imprese, alle relazioni esterne. Cioè, in sostanza, noi abbiamo, come dire, in qualche modo una necessità di dare forma a una nuova governance europea a partire da tutte quelle che sono oggi le politiche che l'Europa costruisce attraverso le responsabilità che sono state delegate. Ricordo che in Europa ci sono attualmente 24 direzioni generali, ognuna delle quali ha delle competenze specifiche, a livello settoriale, che non sempre si coordinano tra di loro, e questo naturalmente crea inefficienze, ma crea soprattutto una disorganizzazione nell'interpretare un processo di sviluppo che invece dovrebbe vedere più vicine alcune politiche decise di queste diverse direzioni. In sostanza, si chiede a noi di essere più credibili, più rigorosi e più efficienti, ma forse allora anche di chiedere anche alla Commissione europea di esserlo di più. Prendiamo ad esempio i nuovi regolamenti del Fondo strutturale, di cui in parte si è discusso, anzi in parte è stata la discussione principale fino ad ora. E cioè, non vi è dubbio che questi regolamenti tengono conto o introducono molte novità, e tutto questo è efficacemente espresso nel desiderio di rendere l'utilizzo di queste importanti risorse sempre più efficace e più efficiente. E sicuramente una riflessione che è stata fatta stamattina è quella della gestione integrata dei fondi strutturali. Ma innanzitutto i fondi strutturali sono 5, quindi bisognerebbe preoccuparsi anche degli altri sui quali ancora non si è fatta una riflessione. E provate a immaginare come sia possibile integrare il fondo di sviluppo regionale con il fondo di sviluppo europeo, con il fondo sociale, ma con anche i fondi che riguardano l'agricoltura e le zone rurali. Cioè, è inimmaginabile pensare che lo sviluppo veda soltanto una o più o due componenti. Lo sviluppo è integrato e dobbiamo difendere questa tipologia di obiettivo se vogliamo raggiungere risultati, soprattutto a livello territoriale. Dunque sarà molto importante vedere come questa integrazione che viene suggerita nei nuovi regolamenti sarà poi applicata. Infine, una parola sulla governance nazionale, intendendo la governance nazionale come il miglioramento del dialogo e il confronto della Commissione con i Paesi membri nella selezione degli interventi previsti dai programmi comunitari. La prima cosa che mi verrebbe da chiedere è innanzitutto che la Commissione deve aumentare l'ascolto verso le richieste nazionali, specie quando queste richieste sono il risultato di specifiche esigenze che emergono da realtà che riguardano le aree più deboli, le aree più depresse, le aree più in crisi. Do un esempio per modo da farmi capire. Nella programmazione 2007-2013, a mio avviso, si è data poca attenzione, se non nella forma della cooperazione territoriale, ai processi di internazionalizzazione delle regioni. Forse per il timore di immaginare la riproposizione di interventi a carattere assistenziale, ma la realtà è ben diversa. L'internazionalizzazione, come l'Accademia e la letteratura scientifica dimostrano, è un tema di grande rilievo, perché l'apertura dei territori verso l'esterno porta necessariamente alla valorizzazione di risorse presenti in una determinata area, ma che non erano state sviluppate, non erano state oggetto di interventi precedentemente. Dunque è uno strumento di intervento sul territorio che rivitalizza, ridà valore aggiunto ad attività che magari sono poco attivate, non hanno avuto spazio per poter crescere, e dunque l'internazionalizzazione non può nascere soltanto, come dire, da un percorso che non veda al suo punto centrale il fatto di conoscere meglio la realtà locale, di partire appunto da un'aggregazione degli interessi, delle realtà e delle risorse che insistono in determinati territori. Oggi sappiamo perfettamente che per restare competitivi bisogna sapere esportare di più. Ma al tempo stesso bisogna anche creare le condizioni per attrarre nuovi investimenti e nuove competenze. Bene, la cooperazione territoriale non poteva aiutare in tal senso, se non in parte, dunque dobbiamo trovare nuove forme di integrazione, nuove forme di aiuto alle regioni e ad alcuni territori dove appunto queste opportunità potrebbero essere meglio sviluppate in un'ottica di apertura sia verso l'esportazione sia verso l'attrazione di investimenti. Infine, la mancanza di una ristrutturazione delle politiche europee ha evidentemente dei riflessi anche sulle politiche nazionali e territoriali. La pluralità delle competenze e dei settori gestiti spesso in forma autonoma dalle direzioni generali delle commissioni non facilita la ricerca di un coordinamento per le amministrazioni nazionali e locali coinvolte dalle politiche europee. Un tema, per esempio, che credo sia molto importante discutere, è un tema che interessa a tutti noi, in particolare chi fa formazione, è appunto il fatto che le competenze che oggi vengono richieste per la gestione di questi programmi sono estremamente elevate e richiedono una capacità di aggiornamento e di conoscenze che necessitano di interventi che non possono essere concepiti solo in una logica territoriale. Io credo che sia sempre più necessario pensare a dei percorsi di formazione che vengono gestiti anche a livello, e non solo a livello, Bruxelles, dove ci sia la partecipazione di tutti i funzionari che svolgono attività relativamente all'utilizzo di queste risorse, di tutti i paesi, perché l'interesse della comunità non è soltanto, utilizzare le risorse per sviluppare i territori, ma per integrare i territori tra di loro, per scambiarsi le buone esperienze, per scambiarsi conoscenze, per creare cioè quell'Europa per la quale abbiamo immaginato appunto di destinare risorse che riducono le differenze tra chi si trova su livelli di sviluppo diversi. Ultimo tema, anzi penultimo tema che volevo ricordare. A me sembra che una delle carenze maggiori nella politica europea sia la carenza di una politica per i giovani. Non vedo grande attenzione a questo tema sotto il profilo operativo, ci sono iniziative diverse ovviamente che vengono finanziate con i fondi strutturali, ma a mio avviso si finanziano sempre politiche di corto respiro. Invece trascuriamo i cambiamenti profondi, radicali, che sono presenti nella nostra società. Il vero, unico, principale canale di comunicazione, ma anche di business tra i giovani, ma nella società, è Internet. Internet, secondo recenti stime, nel 2009 ha prodotto 1.300 miliardi di dollari, ha favorito, la crescita e lo sviluppo di un business particolarmente elevato. Oggi i grandi centri di comunicazione sono i social network. I social network sono diventati, come si dice in gergo, uno strumento potente e collettivo di cross-sourcing, cioè un metodo di collaborazione con cui persone ed imprese chiedono un contributo alle reti per raggiungere determinati obiettivi. Tutto questo io non lo vedo nei programmi comunitari. Allora la domanda è, ma se mai pensate di costruire un European Social Network per aprire nuove opportunità ai giovani? È vero, i giovani viaggiano molto in Europa, grazie anche ai programmi comunitari, ma qual è il livello di conoscenze sul funzionamento delle istituzioni comunitarie? Io con molta franchezza vi dico che cosa guardo nel programma che mia figlia ha studiato nell'educazione civica, nel programma di educazione civica. Bene, vi garantisco che quello che lei ha studiato è veramente molto poco per capire che cos'è l'Europa. Se vogliamo dei cittadini sempre più europei, se vogliamo dei cittadini sempre più partecipi delle decisioni europee, allora dobbiamo dare anche una loro formazione adeguata. Questa non c'è né nelle scuole primarie, né nelle scuole secondarie, né purtroppo nell'istruzione universitaria. Di questo abbiamo bisogno. Conclusioni. Le domande sono tante. Dobbiamo cambiare noi come Paesi membri, e non penso soltanto alla Grecia, all'Italia, ma deve cambiare anche l'Unione Europea. Questo processo non sarà facile e non mi sembra che sia possibile farlo partire dall'alto come è avvenuto quando si è dato vita alla Comunità Economica Europea. L'Europa che è nata allora è l'Europa concepita, ideata, immaginata da un ristretto numero di persone. Meno male che si è avviato a questo processo. L'Europa che dobbiamo costruire oggi è un'Europa dal basso, è un'Europa che vede la partecipazione della società civile, dei giovani che vogliono cambiare questa società che purtroppo si regola ancora con norme definite dalle generazioni più anziane. Noi dobbiamo aiutare questo passaggio intergenerazionale molto importante se vogliamo dare risorse concrete, risposte ai problemi che abbiamo. Grazie.